20:46, 101.5 di Centro Sono Sport. Manca soltanto il titolo, caro Paolo Marcacci, ma per il resto veramente abbiamo tutto.
Assolutamente, abbiamo tutto anche un po' di più, ma lo capirete nel corso della seconda ora.
Assolutamente, sapete che insomma la caratteristica principale della nostra trasmissione è quella di saltellare tra argomenti comunque di interesse profondo, non soltanto calcistico, ma veramente, certo, di vita. C'è stato veramente un ottimo riscontro e un'ottima partecipazione la settimana scorsa, quando abbiamo affrontato un tema che è veramente un tema che riguarda tutti quanti noi, i noi di oggi, i noi di domani. Parliamo della nostra città molto spesso, ma qui parliamo veramente del nostro paese. Siamo stati molto fortunati, perché parlando della tematica della scuola, non soltanto dal punto di vista dell'attualità e quindi gli esami, ma della quotidianità comunque degli studenti più grandi e più piccoli, e delle famiglie comunque, perché ricordiamo che quando parliamo di minori in realtà parliamo della realtà familiare, poi all'interno della quale vivono tutto il giorno, vivono veramente le 20 ore residue oltre la scuola. Ebbene, abbiamo avuto la fortuna di avere con noi la presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, la voce veramente più autorevole per quanto riguarda comunque queste tematiche, perché ambasciatrice dei diritti umani nel mondo, con particolare riguardo ai bambini e alle famiglie. Con lei continuiamo a parlare di scuola, di minori e di famiglie, e quindi buongiorno, anzi buonasera, professoressa Vincenza Palmieri.
Buonasera.
Buonasera, professoressa.
Professoressa, noi la interpelliamo per un motivo. Si parla ovviamente di scuola molto oggi in relazione agli esami, si è parlato l'altra volta di insegnanti, però il fuoco comunque al quale volevamo dare attenzione in questo particolare momento è quello dei minori in senso più ampio. Dicevamo prima, chiacchieravamo tra di noi fuori onde, dicevamo che veramente insomma i minori in questo momento, ma insomma da parecchi anni a questa parte, rappresentano anche un bacino molto interessante, mettiamola così, per quanto riguarda comunque anche il fuoco economico della famiglia e del paese. Insomma, ci si rivolge ai minori e ci si occupa dei minori da tantissimi punti di vista. Le famiglie, gli italiani sono costretti a fare magari molti sacrifici, però se c'è un ambito in cui non risparmiano è quello veramente dell'attenzione ai loro figli. Che cosa comporta tutto questo?
Ma in effetti lei ha detto delle parole assolutamente vere, parlando di un grande giro economico, e io direi anche un grande giro di interessi, spesso un business intorno ai minori. Certamente per i minori in Italia si è fatto tanto, e c'è sempre un'attenzione e un progresso verso le eccellenze che si occupano di minori e si occupano di famiglia, ma abbiamo ancora delle tacche di disattenzione. Tra queste, i temi di cui ci siamo occupati anche altre volte, abbiamo il tema dell'abuso diagnostico, che ha devastato letteralmente negli ultimi anni il clima familiare e il clima scolastico tutto, perché ha introdotto dei grandi cambiamenti. Non parlerò questa sera degli allontanamenti, del business delle case famiglia, del business degli psicofarmaci ai minori. Lei saprà certamente, gli studenti italiani primi in Europa per consumo di psicofarmaci, quindi il tema intorno ai minori e tutto quello che ciò comporta è assolutamente vasto.
Però dicevamo la scorsa volta, insomma c'è stato un boom di diagnosi all'interno della scuola, e questo insomma quantomeno possiamo dire sia un po' sospetto, perché quando comunque i numeri impazziscono così tanto e così rapidamente significa forse che invece c'è qualcosa che non torna. L'altra volta avevamo cominciato a parlare comunque di quella che è la prassi molto molto rapida, quasi in un certo senso, delle diagnosi precoci. Perché così tanti bambini vengono, perché di bambini si parla anche di scuola dell'infanzia, vengono diagnosticati così presto?
Sì, l'individuazione fin dalla scuola dell'infanzia è prevista proprio dalle linee guida attuative della legge 170 che introduce i disturbi dell'apprendimento. Quindi è una prassi abituale, in modo particolare dal terzo anno della scuola dell'infanzia. Si vanno a ricercare gli indicatori predittivi di quelli che potranno essere poi disturbi dell'apprendimento. Diciamo che c'è un'escalation continua di screening e diagnosi precoce e prevenzione, come se fossimo in, in un clima di pandemia. In effetti le diagnosi, come lei diceva, sono state davvero tante. In Italia in questo momento abbiamo circa 1 milione di BES, cioè ragazzi che rientrano nell'area dei bisogni educativi speciali. Tra questi 190.000 sono gli studenti diagnosticati di SA. È chiaro che i numeri non sono oggetti, i numeri non sono vuoti, sono persone, sono ragazzi. E questo ci deve fare riflettere, credo che stiamo già riflettendo e soprattutto portando all'attenzione dell'opinione pubblica dei dati che sono assolutamente allarmanti. Io se posso gliene darei uno per tutti, certo. Ed è quello della provincia di Como, dove abbiamo riscontrato da un anno all'altro un incremento del 50%, 3.555 allievi. Stiamo parlando di un numero assolutamente esagerato, ma quello che è grave e passa purtroppo sotto silenzio è la motivazione che si dà a questo incremento. Noi leggiamo che questo sovradimensionamento rispetto alle percentuali attese è dovuto alla difficoltà del passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, dove spesso c'è minore flessibilità didattica e minore disponibilità da parte dei docenti.
Ora, ecco professoressa, io la interrompo da docente della scuola media e le chiedo, stando dall'altra parte della barricata, diciamo così, mi sono sempre chiesto, nei momenti in cui io o un altro mio collega insegnante fa presente a un genitore che vorrebbe la certificazione, quel genitore che strade si trova davanti?
Mi perdoni, è il genitore che chiede la certificazione?
No, quando l'insegnante chiede la certificazione, il genitore, quale percorso, allora, guardi, e quali possibilità si trova davanti?
Certo, allora noi in effetti possiamo fare ricorso alla legge. La legge dice che per quegli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. Allora, fermo restando che la famiglia può sempre decidere se sottoporre il proprio figlio a uno screening, a una valutazione e quant'altro, certo, perché si può sempre andare a cercare qualcosa di buono invece che qualcosa di malato, certo, ma in effetti la legge dice che l'invio alla certificazione deve avvenire solo per quegli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà. Quindi deve essere stata praticata prima l'attività di recupero didattico mirato e si deve essere verificata la situazione per cui, nonostante questa attività di recupero didattico mirato da parte dei docenti, l'allievo continua a presentare difficoltà persistenti. Allora, tutto questo quando è fatto? Deve essere anche dimostrato, certo, cioè bisogna capire che tipo di intervento didattico mirato è stato fatto su quel ragazzo, perché non è detto neanche che una volta applicato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 170 noi abbiamo fatto tutto.
Certo,
dobbiamo mettere l'attenzione sulla didattica, ecco, quando la didattica è funzionale ed è su misura e con i tempi per il ragazzo, la didattica funziona.
Quindi sostanzialmente il punto è anche formare i docenti e gli educatori sulla didattica efficace.
Assolutamente indispensabile, in modo particolare perché in questo momento, sia per quello che richiede la legge 170 che è da rivedere necessariamente, sia per quello che stabilisce la linea guida, cioè quello che è diventato poi lo strumento attuativo della legge 170, si va a ricercare l'indicatore di difficoltà invece che avere un approccio didattico, cioè l'approccio del docente diventa clinico, ma questo è richiesto proprio dalle linee attuative.
Ecco, allora
invece,
per dare una,
accadere il contrario.
Certo, per dare una speranza ai genitori che in questo momento si stanno chiedendo se effettivamente i loro figli comunque abbiano delle difficoltà che insomma si devono tradurre in malattie o meno. Ci sono degli interventi, io ho avuto la fortuna di assistere a una 3 giorni molto interessante che all'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare lei comunque ha, mi viene da dire, condotto, poi mi dica lei qual è il termine corretto, per cui in realtà erano presenti bambini che in realtà con i metodi appunto della didattica efficace imparavano forse anche con sorpresa essi stessi.
Guardi, in effetti diciamo che lo strumento didattico più importante è la scuola stessa e dell'ambiente scolastico, cioè prima di, questo in fondo è il segreto, cioè prima di andare a cercare qualcos'altro è la scuola che deve funzionare, ed è la scuola, in modo particolare la scuola materna e la scuola elementare, quindi la scuola primaria, che devono dare gli strumenti affinché tutti possano imparare secondo i propri tempi e la propria possibilità di performance.
Certo.
Lei ricorderà insieme a me quello che ci ha commosso veramente tanto, se posso raccontarlo.
Assolutamente, perché è un momento bellissimo.
Sì, la storia di un bambino che era arrivato con una diagnosi di DSA, per cui era stato introdotto l'uso del computer ed altri strumenti meccanici, tutti parte di quel famoso business di cui parlavamo all'inizio, un bambino che è stato seguito semplicemente con didattica normale affinché potesse scrivere e potesse leggere, e questo bambino a cui ciò era stato impedito perché era stato dispensato, uscendo un giorno dall'aula dove lavorava con gli altri ragazzini, è andato verso la mamma e gli ha detto: mamma, mamma, guarda, anch'io posso imparare. Ecco, la consapevolezza di un bambino di poter imparare, che è il suo primo diritto, e ciò che noi dobbiamo concedere a tutti i bambini. Noi abbiamo il dovere di fare in modo che questo diritto sia per tutti e non soltanto per alcuni, perché un bambino che comprende di poter essere in grado, come tutti gli altri, di imparare, significa che fino a qualche momento prima, qualche ora prima, ha pensato che questo diritto e questa abilità non fosse per lui. Quindi da una parte si è trattato fino a quel momento di un abuso e di un diritto umano negato.
Negato, certo.
Tutto si riassume nel termine autostima, che sarebbe da procacciare in ogni modo nei nostri studenti, no? Nei nostri bambini e ragazzi.
Certo, l'autostima è data proprio dalla consapevolezza di poter essere, di poter fare, di poter avere.
Assolutamente. Professoressa, visto che comunque è sempre molto interessante parlare con lei, se degli educatori, degli insegnanti, ma anche dei genitori comunque volessero saperne di più, possiamo dare qualche riferimento, sia per quanto riguarda qualche contatto proprio comunque per incontrarla, per venire in istituto, per capire bene comunque poi quale sia appunto il nucleo della questione?
Sì, certamente possiamo dare il sito, che è pedagogiafamiliare.it, posso dare un numero di telefono dell'istituto,
certo.
06 58 11 057, e poi vabbè, cercarci sulla rete, anche con la rivista Cronaca Sociale. Con tutte le iniziative che noi facciamo, insomma, è facile rintracciarci.
Allora,
siamo,
io mi permetto, professoressa, anche di segnalare la sua pagina Facebook personale, perché attraverso comunque la sua pagina Facebook, appunto Vincenza Palmieri, ci sono veramente tutte le novità, le idee, le iniziative e anche molti articoli e molti scritti comunque che raccontano in maniera appunto anche molto, secondo me, rasserenante comunque per gli insegnanti, per i ragazzi, per i genitori, che come dice lei c'è sempre qualcosa che si può fare.
Assolutamente Sì, e soprattutto quello che andiamo a fare adesso, e invitiamo, come, invitiamo per primi gli ascoltatori della sua radio, l'evento straordinario che ancora questo, quest'anno si farà a ottobre, 3 giorni, parleremo di scuola e l'evento di quest'anno sarà proprio Mamma, guarda, anch'io posso imparare. Quindi lei sarà con noi.
Con molto piacere.
La radio la sarà con noi, e spero anche tanti bambini, tante famiglie, tanti insegnanti.
Perfetto. Professoressa, noi la ringraziamo tantissimo, speriamo di risentirla presto e buona serata.
Grazie, grazie a lei.
Ringraziamo la professoressa Vincenza Palmieri, presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare.